Ave Maria, fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. La tavola rotonda di questa sera si intitola Educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Quali insidie? E la faremo in compagnia di due ospiti. Abbiamo il dottor Brandi, che è un imprenditore del mondo del turismo e ricopre importanti cariche di responsabilità. Non è stato cattolico da sempre, si è convertito ad un certo punto della sua vita e si è occupato di diritti umani, come quelli dei detenuti cinesi, costretti a lavorare anche 18 ore al giorno per il regime comunista. E dopo la conversione ha approfondito la sua sensibilità per la difesa della vita. Dico approfondito perché anche quando non era credente ha sempre considerato l'aborto un terribile atto di violenza contro le persone indifese. Ora è presidente dell'associazione Pro Vita Chiara Corbello, scusatemi, si tratta di quella giovanissima madre che ricordiamo tutti per dare la vita al figlio e così lasciò morire. Ce ne siamo occupati anche noi in radio e sul settimanale di Padre Pio. Buonasera dottor Brandi, benvenuto alla nostra trasmissione.
Grazie, buonasera.
E poi abbiamo il nostro carissimo padre Serafino Lanzetta, sacerdote, studioso e figlio di San Massimiliano Kolbe. Buonasera padre Serafino, benvenuto tra noi.
Grazie, buonasera, Ave Maria.
Bene, allora, abbiamo detto educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Noi sappiamo che da qualche anno, sempre con più convinzione, si prendono iniziative per contrastare fenomeni di bullismo a scuola. Fin qui, ecco, siamo di fronte ad iniziative nobili e civili che ci augureremmo fossero proprie di ogni paese. Ultimamente le proposte delle istituzioni preposte, più che perseguire chiaramente il fine di prevenire episodi di prepotenza e di violenza discriminatoria nei confronti dei più deboli o dei diversi, diffonde l'ideologia omosessualista nelle scuole frequentate dai nostri figli. All'interno di questa tematica troviamo l'attività dell'UNAR. Che cos'è l'UNAR, dottore, e in che cosa consiste la sua attività?
L'UNAR è l'Ufficio Nazionale sull'antidiscriminazione razziale, che risponde alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo Dipartimento ha sviluppato 15-16 mesi fa una cosiddetta strategia nazionale contro la discriminazione basata sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale. Vorrei spiegare questi due concetti. Cosa è l'identità di genere? Cosa è l'ideologia del gender? Gender significa genere in inglese. La teoria del gender dice che il mio sesso non ha nulla a che vedere con il mio sesso biologico. Il fatto che io sono maschio non viene dalla natura, ma è imposto dalla società. Il fatto che mia moglie è femmina non è vero, non viene dalla natura, è imposto dalla società. Quindi mia moglie può decidere domani di essere lesbica, transessuale, asessuale. Vi sono fino a 45 generi. E in una scuola mi sembra a Perugia, questo l'abbiamo saputo durante uno dei nostri convegni, quando si è avvicinata una madre, una bambina di 6 anni è andata dalla madre, ce l'ha raccontato la madre, dicendo: mamma, tu lo sai che oltre alle femminucce, ai maschietti vi sono le stelline. Ma cosa vuoi dire, cara? Risponde la madre. Vi sono solo maschietti e femminucce? No, 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 nella nostra classe vi sono già 3 stelline. Stellina, il concetto è di bisessualità. Quindi i giovani sono indottrinati dalla tenera età a credere di decidere il proprio sesso. Quello che ha fatto Lussuria andando in giro nelle scuole nella provincia di Reggio Emilia, parlando con bambini, chiedendo loro: ma se sei sicuro che sei di essere maschio, se sei di sicuro di essere femmina. Quindi Lunar spende fondi pubblici, ho dimenticato l'orientamento sessuale. Secondo Lunar ogni tipo di orientamento sessuale è lecito, ogni tipo, quindi tra omosessuali, transessuali, bisessuali, eccetera. Non peraltro, numerosi psicologi americani già considerano la pedofilia come un semplice orientamento sessuale come gli altri. Luna spende quindi milioni e milioni di euro per promuovere queste teorie che sono senza base scientifica e contro natura e indubbiamente molto destabilizzanti per i nostri bambini. Ora, come ha detto lei, dottor Ciccarelli, attualmente i progetti educativi in questo ambito vengono presentati come lotta alla discriminazione, che è un intento molto nobile, se ciò però riguardasse tutti, i disabili, gli obesi, eccetera. Ma in realtà questo concetto generico nasconde molto spesso la negazione della naturale differenza sessuale, la libertà, come dicevamo prima, di identificarsi in qualsiasi genere, indipendentemente dal proprio sesso biologico, e l'equiparazione di ogni forma di unione o di famiglia tra omosessuali, transessuali o cosa, alla famiglia naturale. Inoltre la giustificazione e normalizzazione di ogni comportamento sessuale secondo le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per esempio consiglia l'educazione, chiedo scusa ma lo devo dire, alla masturbazione precoce sotto i 4 anni, al riconoscere le relazioni tra lo stesso sesso sotto i 6 anni, e questo è tutto controllabile, e se andate anche sul sito di notizie, se gli ascoltatori vanno sul sito notizieprovita.it possono trovare tutte queste informazioni sull'Organizzazione Mondiale della Sanità e sul Lunar. Spero di non aver parlato troppo nella mia risposta.
No, anzi, è stata una risposta ricca di contenuti, e certo questa lotta, questa campagna contro la discriminazione dell'orientamento sessuale manifesta anche la sua vaghezza e la sua inconsistenza se consideriamo la realtà, perché l'Italia non è affatto un paese dove si pratica una discriminazione in base all'orientamento sessuale. Come dice Luca Di Tolve, che è un ragazzo che è fuoriuscito dall'omosessualità, è proprio esattamente il contrario. Oggi, esatto, se vuoi fare carriera e avere successo, hai una chance in più se sei omosessuale piuttosto che se non lo sei. Quindi questa discriminazione è del tutto inventata ad arte proprio per la propagazione della teoria del gender.
Esatto.
Padre Serafino, sì. Qual è la posizione della Chiesa di fronte all'orientamento omosessuale?
Beh, è chiaro l'insegnamento del Catechismo della Chiesa Cattolica su questo, su questa problematica sull'omosessualità. E vorrei citare proprio il Catechismo a proposito, perché sappiamo che anche in Casa Cattolica c'è molta confusione su questa problematica. E la confusione nasce dal fatto che si vuole certamente ad ogni costo poi rispettare la persona omosessuale, cosa doverosa, ma questo rispetto molto spesso della persona che ha questa inclinazione passa poi alla giustificazione dell'omosessualità stessa. E chiaramente con questa, come si diceva prima, con questa propaganda del gender e quindi con questa campagna volta a far passare come normalità il fatto di doversi scegliere nella vita e scegliere quello che uno vuole essere, maschio, femmina o un'altra cosa che non si sa, bene, questa campagna porta, ma ha già portato molti a dire allora è bene non discriminare gli omosessuali. E non discriminare gli omosessuali chiaramente significa poi accettare in modo quasi passivo l'omosessualità come una cosa normale. E sembra per tanti che dire soltanto che l'omosessualità è una è un problema, è una si può anche dire una malattia, anche dire malattia oggi è quasi condannabile. Non c'è ancora la legge sull'omofobia, ma tra poco, se ci sarà questa legge, si è condannabili, perché se si dice malattia. Ad ogni modo, questa cultura sempre più pervasiva, no, del gender e della propagazione di questa tesi porta anche in Casa Cattolica, dicevo, a dire in fondo bisogna cambiare atteggiamento rispetto a questa problematica. Allora è doveroso ricordare che cosa insegna il Catechismo. Anzitutto c'è un paragrafo, il 2357, dove si dice che l'omosessualità, si spiega che cos'è, designa le relazioni tra uomini o donne che provano un'attrattiva sessuale esclusiva o predominante verso persone del medesimo sesso. Si manifesta in forme molto varie lungo i secoli e nelle differenti culture. La sua genesi psichica rimane in gran parte inspiegabile. Ecco, si parla di genesi psichica di questa inclinazione. E qui, fin qui, la scienza. Ora, cosa dice la Sacra Scrittura e quindi la rivelazione, quindi la fede? Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, la tradizione, cioè l'insegnamento costante della Chiesa, la dottrina costante della Chiesa, ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati, sono contrari alla legge naturale. Perché sono contrari alla legge naturale? Perché precludono all'atto sessuale il dono della vita, sono contro natura, non sono il frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale, in nessun caso possono essere approvati. Ecco, mentre si dice che cos'è l'omosessualità e anche che tuttora rimane ignota in gran parte anche la sua genesi psichica, ma nonostante tutto ci sono tanti rimedi per poter uscire, per poter guarire da questa inclinazione, la Sacra Scrittura e la tradizione, quindi il Magistero della Chiesa, hanno sempre condannato le pratiche, la pratica omosessuale come gravemente immorale, contraria quindi alla legge naturale. qui abbiamo la chiara distinzione, e poi viene spiegata anche nei numeri successivi, tra l'omosessualità in sé, che appunto è un grave disordine, e la persona omosessuale, la persona che viene, che presenta queste tendenze omosessuali profondamente radicate. Bene, ecco la distinzione importante da fare. Questa inclinazione, continua il catechismo, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte delle persone con queste tendenze una prova, una sofferenza molto spesso interiore. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita e se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione. Ma la condizione necessaria per chi è cristiano e per ogni uomo di buona volontà affetto da questa inclinazione è quella della castità. Le persone omosessuali, ecco l'ultimo numero del catechismo relativo a questa problematica, le persone omosessuali sono chiamate alla castità. Attraverso le virtù della padronanza di sé, educatrici della libertà interiore, mediante il sostegno talvolta di un'amicizia disinteressata, con la preghiera e la grazia sacramentale, possono e devono gradatamente e risolutamente avvicinarsi alla perfezione cristiana. Ecco, in sintesi, quindi, che cos'è l'omosessualità? È un grave disordine morale, ma molto spesso queste persone la vivono come una sofferenza, appunto, una croce. Per questa ragione vanno accolte, vanno rispettate, la persona va accolta, va rispettata, va aiutata, ma la condizione necessaria per queste persone, e soprattutto per accostarsi poi ai sacramenti, è quella della castità. La castità come rimedio, come condizione necessaria per poter non solo riacquistare una padronanza di sé magari perduta, ma anche per poter ricevere degnamente i sacramenti.
Ecco, forse però, questa è un'opinione, è una domanda che faccio innanzitutto a me stesso, la Chiesa in questo campo non è proprio aggiornatissima, perché, mi spiego, esistono già in America, per esempio, un'associazione che si chiama NART, che è fondata da psicologo Joseph Nicolosi, che è l'Associazione per la Ricerca e la Terapia dell'Omosessualità. Bene, che cosa accade? Che ci sono parecchie persone che sono uscite dalla loro condizione di omosessualità, che è appunto considerata un disturbo di orientamento sessuale. Qui in Italia abbiamo appunto Luca di Tolve, che ha fatto un cammino di riparazione interiore della propria identità sessuale e adesso è felicemente sposato. E quindi da invece, da come si legge nel catechismo, ho l'impressione, mi corregga se sbaglio, padre Serafino, che sembra quasi che quella condizione di omosessualità debba essere perenne, debba essere una condizione da accettare e basta, ma sembra invece che, io ho citato il caso del NART, ma ci sono anche altre associazioni dove in tutta Europa ci sono centri di recupero del disturbo di orientamento sessuale. In questo campo i protestanti, diciamo, hanno anche una grossa esperienza. Ecco, però c'è la possibilità di diventare di nuovo eterosessuale.
Sì, questa è una cosa molto, molto interessante. Dobbiamo dire, Il catechismo è anche un po' datato da questo punto di vista, perché ricordiamo che viene promulgato negli anni 90-97, quindi non c'è questa nuova terapia è venuta fuori da pochi anni, se non sbaglio, non da moltissimo, ma è una terapia efficace appunto di disturbo della sessualità da cui si può essere curati, accompagnati e ritornando alla normalità, ecco. Quindi direi non possiamo per sé imputare al catechismo di giustificare quasi l'omosessualità, anche perché la scienza e la psichiatria in questo campo ha fatto un grande passo in avanti negli ultimi tempi. Ma il catechismo stesso rimane aperto nei suoi principi, proprio a questa rimane aperto alla verità e quindi alla verità stessa della persona umana. C'è un'indicazione però fondamentale che viene data, ed è comunque in ogni caso il rispetto per la persona omosessuale, rispetto che però, ribadisco ancora una volta, non significa giustificazione dell'omosessualità, da cui giustamente tu dici oggi la scienza ha fatto numerosi passi in avanti e può anche aiutare le persone omosessuali ad uscire da questa inclinazione.
Dottor Brandi, quali sono gli effetti della promozione dell'ideologia del gender e da chi è finanziata?
Bene, io vorrei sottolineare appunto che l'UNA spende milioni di euro per questo, ma anche il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, per esempio nella seconda metà di dicembre ha dato 450.000 euro in un bando per progetti contro la discriminazione, che sono ovviamente andati ad associazioni LGBT, che è una sigla che sta per lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Ma ancora più grave, vi è una proposta di legge della vicepresidente del Senato Fedeli, la senatrice Fedeli, controfirmata da 40 politici, parlamentari del PD, senatori del PD, chiedo scusa, che vuole erogare 200 milioni di euro per l'introduzione dell'ideologia del gender come materia didattica nelle scuole e nell'università. E forse dobbiamo dire qual è l'effetto pratico. L'effetto pratico non ha nulla a che vedere con la discriminazione, ma è un intento di intervenire nell'educazione fisica, psichica e spirituale dei nostri bambini dalla tenera età per cancellare nelle loro coscienze il concetto del bene, del male e la legge naturale e distruggere la famiglia naturale. Vi sono libretti che ho qui nel mio studio, come siamo più ricche di un re che promuove una famiglia di due madri con un bambino, perché hai due papà, piccola storia di una famiglia, scritti per bambini di 3-4 anni. Quindi questo è un programma di lavaggio del cervello che forse neppure i nazisti, i sovietici hanno mai fatto. Certamente non a questa giovane età, ma sta accadendo in Italia. Ora, l'effetto qual è? Loro parlano per esempio di educazione sessuale, ma noi non siamo contro l'educazione sessuale se fatta all'età giusta, nella maniera giusta, includendo soprattutto la parola carità, affettività, amore, rispetto per l'altro. Noi siamo contro la sessualizzazione precoce dei nostri bambini, perché di questo si tratta. Vediamo cosa è successo in altri paesi come l'Australia e l'Inghilterra, dove queste strategie sono state applicate da anni. In Inghilterra vi è un rapporto del Home Office che il ministro degli interni, ministero degli interni, Sexualization of the Youth Report, rapporto sulla sessualizzazione, chiedo scusa, della gioventù. I risultati quali sono stati? Maggiori violenze ed abusi sessuali, aumento della pedofilia, centinaia e centinaia di gravidanze ed aborti a 10, 11, 12 anni. È questo che ne vogliamo in Italia? Non credo che la maggioranza degli italiani lo vogliano. Ora uno si potrà domandare, si deve domandare, ma perché tutto ciò? Perché promozione dell'omosessualità? Perché confondere i nostri bambini? Perché sessualizzarli e convincerli a fare... Sono stati prodotti dei condom in Inghilterra più piccoli a questo scopo. Allora, perché succede tutto ciò? Io ho due umili, credo logiche, spiegazioni. Ci sono due forze dietro a questa strategia. La prima è un'ideologia neomarxista che vuole capovolgere i parametri antropologici sui quali si è basata la società umana dal suo inizio, che poi si incontrò col pansessualismo freudiano, che poi ovviamente loro vogliono capovolgere la società umana, eliminare la famiglia, eliminare la legge naturale, relativizzare tutto. Ma la seconda forza, che in un certo senso è più pericolosa perché è lei dietro tutto, si chiama il Dio Denaro, il grande capitale, perché una cosa che noi tutti dobbiamo renderci conto è che l'aborto è un'industria che fa miliardi di profitti. Noi, il nostro governo, i contribuenti, spendiamo più di 200 milioni di euro all'anno per finanziare gli aborti. In America solamente la International Planned Parenthood, che è una compagnia privata con numerosissime cliniche, centinaia, che fanno aborti, riceve 650 milioni di dollari dal governo, e così in tutti i paesi. L'eutanasia è una industria che fa milioni, miliardi di profitti in mano private. Il cambiamento di sesso, 30-40 mila dollari ogni volta, euro, chiedo scusa. Fecondazione in vitro, che poi va ripetuta non so quante volte, si parla di 30, 40, 50 mila euro per percorso. E l'industria della droga, e l'industria del condom, e l'industria del porno, queste sono industrie che fanno miliardi di profitti. Ecco perché la Repubblica, ecco perché il Corriere della Sera, ecco perché la Stampa, ecco perché la TV, ecco perché tutti i grandi media promuovono l'omosessualismo, perché c'è il Dio Denaro dietro. Che è sempre stato nella storia nemico del bene comune e nemico dell'interesse dei popoli. Ora, non ho molto da aggiungere su questo, su questa specifica domanda che lei mi ha fatto.
Ecco, siamo di fronte ad un'idea del male che passa corrompendo attraverso il denaro, come ha testimoniato in occasione del sinodo straordinario un vescovo africano,
Sara,
che appunto ha detto che in cambio di leggi che avessero promosso l'omosessualità avrebbero ricevuto un aiuto economico. il governo di questo paese, per fortuna, ha rifiutato, di questo paese africano di cui non ricordo il nome. Però è un dato, appunto, il male passa e corrompe attraverso il denaro. Padre Serafino, la sessualità è una componente importante, anche se non essenziale, della nostra sfera affettiva. Cosa insegna il Magistero della Chiesa a proposito? Le chiederei pure se potesse fare chiarezza su questo argomento, visto che recentemente Benigni in uno show televisivo ha dichiarato che la castità è un'invenzione della Chiesa.
Sì. Anzitutto la prima domanda sulla sessualità come componente della nostra persona e quindi della vita dell'uomo, e quindi come dono del Dio creatore quando ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza e poi ha detto crescete e moltiplicatevi. Questo dono che Dio ha fatto all'uomo della sessualità come possibilità di donare se stesso e nella complementarietà chiaramente, no? Con un'altra persona, diventando una sola carne nella vera forma affettiva definitiva che è il matrimonio, vera, piena, ebbene questo dono della sessualità è da intendersi come proprio come partecipazione alla capacità di Dio di creare il mondo, di creare le cose dal nulla. E la sessualità nel concetto cattolico della morale e della visione dell'uomo non può essere mai considerata come uno strumento per qualche cosa, magari uno strumento che diventa semplicemente fonte di piacere e basta, ma la sessualità è vista in una visione cristiana integrale dell'uomo alla luce di Dio, è vista come partecipazione appunto all'atto creativo di Dio e quindi come dono di sé nel dono della vita, nel dono di questa componente nostra che è veramente il miracolo più grande. E allora la sessualità non può mai essere distaccata, non può mai essere scissa in se stessa della sua componente unitiva e procreativa. Ecco, la finalità della sessualità è sempre quello, è sempre la medesima, unire due persone che diventano una sola carne con il fine della procreazione, della partecipazione a questo atto creativo di Dio che è il dono della vita. Qualcuno potrebbe dire, ma è una visione cattolica questa, non è la visione vera della sessualità, perché la sessualità è soprattutto fonte di piacere e quindi è una componente che serve per qualcosa, serve per un mio fine particolare nella mia vita. E invece la visione cristiana, no, di questa profonda complementarietà dell'uomo e della donna e della visione unitaria dell'atto sessuale come unitivo e al contempo procreativo è una visione naturale, anzitutto, e poi cattolica cristiana. Cioè fa parte dell'atto sessuale in sé unire per procreare. Ora, la visione cattolica, la visione più genericamente parlando cristiana, rispetta questa verità nel suo essere tale. Quindi se una persona si mette con sincerità d'animo dinanzi a questo dono, appunto, che è la sessualità, e vuole capire che cos'è, perché c'è questa sessualità, chiaramente non può che accorgersi che l'atto sessuale in sé è unitivo e in sé è procreativo. E per questa ragione la Chiesa, il Magistero della Chiesa condanna tutto ciò che va a scindere, no? Nell'atto sessuale queste due proprietà intrinseche, e quindi la pratica contraccettiva e ogni altra pratica che va a disgiungere in modo meccanico, in modo manipolatorio, questa realtà. Quindi la sessualità è da intendersi proprio come atto, come dono di Dio e come partecipazione a questo dono di Dio, che è il dono della vita. E in questa concezione, appunto, possiamo redimere tutti quei tentativi di ridurre soprattutto la sessualità ad uno strumento, ad un qualcosa che serve, fino poi a scadere nelle forme più aberranti della sessualità, fino poi a scadere in una visione meramente mercificata della sessualità. Come ci diceva prima Tony Brandi, il dio denaro, appunto, è il dio che mercifica l'uomo, lo fa diventare una merce, e tutto ciò che è mercificante, tutto ciò che ci fa fare soldi, molto spesso contribuisce proprio a ridurre la sessualità ad una semplice cosa, fino a ridurre però l'uomo stesso ad una cosa, ad una materia, ad una merce, ad un qualcosa che, no, ci serve per altri fini, che non è più poi la vita, non è più l'uomo, la dignità dell'uomo. La castità l'ha inventata la Chiesa, e questa risposta alla domanda che ha sollevato Benigni, un po' in modo ironico, è collegata a quanto dicevo prima, cioè non è la Chiesa che va a dire bisogna vivere la castità in un certo modo, ma è un discorso naturale, un discorso realistico che ci fa contemplare la sessualità per quello che essa è. Quindi la sessualità in se stessa è unione per il dono di se stesso nel dono della vita. Ora, la castità è semplicemente poter custodire questo dono che Dio ci ha fatto per quello che esso è, viverlo nella sua verità, nella sua integrità, custodire la verità di questo dono. Chiaramente, per custodire il dono che Dio ha fatto all'uomo, per mantenere, ecco, vera, ferma la realtà, la verità della sessualità, è necessaria la castità, altrimenti sappiamo che, come dicevo poc'anzi, come si diceva anche prima, il dio denaro mercifica la sessualità. La sessualità diventa una cosa. Quindi la castità è questo itinerario proprio di verità della sessualità, possiamo dire così. È un itinerario, un cammino per poter custodire in modo integrale il dono che Dio ha fatto all'uomo della sessualità. Se manca la castità, se la sessualità è libera espressione di tutti i propri istinti, che cosa succede alla sessualità? Succede quello che avviene oggi, che ci è stato descritto prima. Allora non possiamo dire che la castità l'ha inventata la Chiesa. La castità è una virtù che conoscevano anche gli antichi, che ha conosciuto l'uomo da sempre, che non ha sempre praticato, chiaramente, ma è appunto un itinerario, una virtù nobilissima che aiuta l'uomo a vivere nella sua verità e appunto a custodire la verità dell'atto sessuale e a viverlo come Dio così lo ha voluto.
Ecco, e quanto la visione della Chiesa sulla sessualità sia innanzitutto la stessa visione naturale, e lo dimostra anche il fatto che, ascoltando le persone che hanno vissuto male la loro sessualità, poi ritroviamo, ascoltando le loro testimonianze, troviamo che vivono un profondo disagio, un profondo dolore e anche disturbi comportamentali di natura varia. Per cui effettivamente la visione della sessualità non è solo quella della Chiesa, è innanzitutto, possiamo dire, una visione naturale che la Chiesa fa propria con elevandola con la rivelazione del Cristo. La promozione dell'ideologia gender, dottor Brandi, oltre ad essere naturalmente inaccettabile, è anche illegale da un punto di vista giuridico. Ci vuole spiegare perché?
Più che ideologia gender, se posso permettermi,
prego.
Quello che fa Lunar contro la famiglia naturale, corrompendo i figli senza la conoscenza dei genitori, ignorando gli interessi delle famiglie e dei genitori, questo è illegale, perché queste attività sono in violazione dell'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, secondo il quale i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai figli. È anche in violazione dell'articolo 2 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in Europa, dove lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione. È contrario all'articolo 30 della Costituzione italiana, che dichiara che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. È contrario all'articolo 14 della Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'UNICEF, per cui gli stati parte devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori. Un inciso: l'UNICEF a novembre ha preso una posizione pro LGBT, per i matrimoni omosessuali, per i bimbi gay, per i bimbi transgender. Vi rendete conto, signori ascoltatori e signore ascoltatrici? L'UNICEF, creata in difesa dei bambini, promuove i matrimoni omosessuali e le adozioni omosessuali. Continuo sull'illegalità di quello che sta facendo il nostro governo. Vi sono dei decreti del Presidente della Repubblica, 275 del 99, 235 del 97, 235 del 2007 e il protocollo 3214 del novembre 2012, che riconoscono il dovere e i diritti dei genitori di educare i propri figli. Tutto ciò è fatto contro la logica, contro la morale, contro la ragione. Infatti, se posso commentare su ciò che è stato detto prima, la fede porta alla ragione, la ragione alla fede. C'è poco nella Chiesa che non è ragione. Se uno, scusate, io non voglio permettermi di fare il teologo, perché certo sono un misero ignorante, ma qualsiasi comandamento è basato sulla ragione, sul bene comune, sulla difesa della società umana. Dunque, chiedo scusa, spero di aver risposto alla sua domanda riguardo l'illegalità. Posso aggiungere un'altra cosa? Pronto?
Prego.
Sì, riguardo la questione del cambiamento tra omosessuale e eterosessuale, la conversion therapy, la terapia della conversione, è molto famosa e conosciuta in America, e soprattutto le donne gay, le donne lesbiche, possono tornare a essere eterosessuali, ancora più degli uomini. Vi sono numerosi istituti che si occupano di questo. Per aver detto una cosa del genere, una professoressa ha rischiato di essere licenziata ultimamente.
Eh sì. Ma infatti questo è un po' il problema, no? Per riagganciarmi un po' anche a quello che diceva lei prima. Ecco, visto che l'iniziativa dell'UNAR è contraria fino anche alla legge, allora viene da chiedersi come mai non si teme, queste persone non temono una reazione giuridica che possa seriamente condizionare il loro futuro nei posti che occupano di responsabili dell'Ufficio Nazionale di Antidiscriminazione Razziale. Si tratta di incoscienza e non credo,
no.
O di chi non teme perché ci si sente protetti da un potere superiore a quello dell'UNAR.
Bingo.
Ma se c'è...
Scusi, io ho risposto
a me. No, prego.
No, no. scusi, beh, vado avanti?
Sì, sì, se vuole.
No, è una battuta in inglese, bingo, ci ha proprio azzeccato, come si dice a Roma. Perché loro sono protetti, perché loro sono di, sanno di essere sopra la legge. La posso far ridere. Lei sa, forse, che insieme ai giuristi per la vita abbiamo fatto tra 17 e 18 esposte e denunce contro Ascigay, contro la RAI che presentava Gesù come omosessuale, contro la statua pedopornografica al Maxi Museum di Roma. Per il Giulio Cesare noi abbiamo denunciato il famoso romanzo che ha pure ricevuto dei premi, della Mazzucco, Sei come sei, che a bambini di 13-14 anni descrive nei minimi dettagli, ma nei minimi sporchi dettagli che non posso ripetere, però potete trovarlo sul nostro sito se cliccate conoscendo quello che leggerete, un rapporto orale tra maschi nei minimi dettagli. Abbiamo denunciato, perché è un crimine penale, i giornali hanno detto che il procuratore ha rifiutato, insomma, per tante ragioni, ma noi non abbiamo ancora, il nostro avvocato non ha ancora ricevuto risposta. Cioè, la stampa sa la risposta, noi gli accusatori non sappiamo nulla. Questo per confermare che loro si sentono sopra la legge.
Eh già, e c'è un potere superiore che protegge anche contro le disposizioni di leggi esistenti, e quindi vuol dire che è il potere più che la giustizia a governare le azioni degli uomini, e quindi vuol dire che sta cambiando la visione del mondo, e quindi vuol dire che stiamo andando verso forme di dittatura del pensiero, e quindi vuol dire che stiamo andando verso il pensiero unico in modo sempre più evidente.
Sì.
Padre Serafino prima parlava di confusione in casa cattolica. Recentemente sembra che con il sinodo straordinario di ottobre ci sia stata da parte di alcuni vescovi una certa apertura alle coppie omosessuali. Può dirci esattamente in che termini e come mai accade che anche alcuni vescovi della Chiesa Cattolica si attestino su posizioni di apertura alla relazione omosessuale?
Sì, questo è qualcosa di veramente sorprendente, che sorprende il fatto che in un sinodo sulla famiglia poi si arrivi a parlare dell'omosessualità. Io mi sono chiesto, ma che c'entra l'omosessualità con la famiglia? E no, c'entra perché, secondo i padri sinodali, la problematica è stata infilata nel sinodo a partire proprio non dall'omosessualità stessa, ma dalla famiglia che si ritrova nel suo seno un figlio omosessuale. È stata un escamotage sicuramente per poi introdurre il tema dell'omosessualità, però chiaramente si è partiti dalla famiglia che si trova in disagio quando nel suo seno c'è un figlio omosessuale. Che cosa deve fare la famiglia? Però ecco, da questo poi chiaramente a modo di domande si è passati a, con alcuni numeri nella relazione. Se, chi ha seguito un po' tutti questi lavori sinodali, c'è stata una prima settimana, poi una relazione intermedia che raccoglieva tutto il dibattito della prima settimana, poi la seconda settimana sinodale in cui c'erano i circoli minori e si discuteva in modo più approfondito sulla relazione, la cosiddetta post-discettazione, ma della fase intermedia, e chiaramente queste aperture della relazione intermedia nei circoli minori sono state praticamente bocciate, quasi tutte bocciate. E in ogni caso il paragrafo sull'omosessualità che poi è ritornato nella relazione finale, anch'esso è stato bocciato, ma il Santo Padre ha voluto che venisse pubblicato, e con esso anche gli altri numeri che non avevano raggiunto la maggioranza, perché venisse presentato il dibattito così integralmente alle diocesi, alle quali poi si chiedeva un approfondimento ulteriore in vista del secondo sinodo che ci sarà ad ottobre prossimo. Però in ogni caso rimane questa perplessità, ma dalla famiglia con problemi al suo interno di figli omosessuali si passa poi a dire, a chiedere per esempio le nostre comunità. Una delle domande che riguardava uno dei numeri della relazione intermedia, le nostre comunità sono in grado di essere, di essere accoglienti verso gli omosessuali, di valutando il loro orientamento sessuale senza compromettere la dottrina cattolica su famiglia e matrimonio? Poi ancora per avere un'altra idea, la questione omosessuale ci interpella in una seria riflessione su come elaborare cammini realistici di crescita affettiva e di maturità umana ed evangelica, integrando la dimensione sessuale. Quindi è una sfida educativa. Capite? Questa è una cosa veramente sorprendente. La questione omosessuale è una sfida educativa per la Chiesa. La Chiesa, peraltro, afferma che le unioni fra persone dello stesso sesso non possono essere equiparate al matrimonio fra uomo e donna. Non è nemmeno accettabile che si vogliano esercitare pressioni sull'atteggiamento dei pastori o organismi internazionali volte ispirate all'ideologia del gender. E infine il numero più insidioso, diciamo, intrigante da questo punto di vista, che dice e non dice per presentare l'omosessualità come una sfida educativa, no? E quindi pian piano si voleva, credo, introdurre pian piano un modo per cambiare atteggiamento nei confronti dell'omosessualità rispetto a quanto abbiamo detto all'inizio. Un altro numero diceva, senza negare le problematiche morali connesse alle unioni omosessuali, si prende atto che vi sono casi in cui il mutuo sostegno fino al sacrificio costituisce un appoggio prezioso per la vita del partner. Questo era il numero più dirompente di tutta la relazione intermedia sull'omosessualità. Capite che qui, in questo modo, poi si è saputo che chi era stato l'artefice di questi numeri, non si era parlato molto, questa è un'altra cosa strana, non si era parlato molto dell'omosessualità nel dibattito della prima settimana, ma questi numeri erano stati infilati poi nella relazione, erano stati promotori di questi numeri, da un lato il direttore della Civiltà Cattolica, il padre Spadaro, e poi dall'altro l'arcivescovo segretario Bruno Forte. Ma capite che presentare il mutuo sostegno tra persone omosessuali come un sacrificio che costituisce un prezioso appoggio per la vita del partner, qui significa chiaramente consacrare e benedire le unioni omosessuali e dire, ecco, anche loro si sacrificano, pace e bene, quindi fate una cosa buona e viva le unioni omosessuali. Questo è stato veramente dirompente, sorprendente. Il numero è stato tolto, è stato inserito il problema in modo più sfumato, ma in ogni caso, ecco, rimane la domanda: ma perché in un sinodo sulla famiglia parlare dell'omosessualità in questo modo, presentandola in qualche modo, in modo piuttosto sfumato, ma presentandola come una sfida, come un bene, perché c'è anche del sacrificio in essa, e quindi la dottrina sull'omosessualità va a farsi benedire, come la dottrina cattolica, no? Su questa tendenza omosessuale va a farsi benedire. E questo è inaccettabile, ecco, chiaramente.
Certo, il perché che lei poneva, padre Serafino, insomma, è nelle mani del tempo, perché naturalmente ad ottobre ci sarà sicuramente, credo, un pronunciamento ufficiale anche del Santo Padre, quindi ci spiegherà effettivamente tutto. Bene, allora vorrei fare un'ultima domanda a entrambi i nostri ospiti, e cominciamo dal dottor Brandi. Voi, cari amici radioascoltatori, pregherei di appuntarvi con carta e penna appunto questo indirizzo che ora vi do: www.notizieprovita.it. È molto importante e tra poco capiremo perché. Dottor Brandi, Provita ha lanciato una petizione da presentare al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Se ne vuole parlare? Di che petizione si tratta?
Sì, esattamente. È promossa da noi, Provita Onlus, l'AGE, che è l'Associazione Italiana dei Genitori, l'AGES, che è l'Associazione dei Genitori Cattolici, e Giuristi per la Vita. È composta da due parti. La prima, che spiega perché tutte le misure sulla sessualità e sull'identità di genere prese dal governo con i soldi pubblici sono illegali ed immorali, e la seconda parte, che fa delle proposte concrete alle autorità sull'educazione dei giovani, che riassumo in 1, 2, 3, 4, 5 punti: che venga rispettato il ruolo della famiglia nell'educazione dei figli, che sia oggetto di spiegazione e di studio perché la Costituzione, l'articolo 29, consideri la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, che si educhi a riconoscere il valore e la bellezza della differenza sessuale e della complementarietà, che si educhi al rispetto del corpo altrui e al rispetto dei tempi della propria maturazione sessuale ed affettiva, che si porti a riconoscere che l'attività sessuale non si riduce alla dimensione del piacere, ma che comporta conseguenze gravi e doveri importanti. Quindi è una petizione propositiva. In poche settimane, nonostante le feste, siamo già a 45.000 firme e si sta trasformando in un vero e proprio Family Day online. È fondamentale che superiamo le 100.000 firme, perché se Giannini e Renzi continuano a ignorare la logica, la morale, la legge, andremo in piazza. E andremo in piazza per i nostri figli, per i nostri nipoti se necessario. Quindi chiedo a tutti gli ascoltatori, per le loro famiglie, per i loro bambini, per i loro nipoti, di andare sul sito notizieprovita.it, e in alto vi è la petizione che può essere sottoscritta, e si possono mettere numerosi nominativi, quindi anche dei nonni o degli zii che non hanno indirizzi email, utilizzando lo stesso indirizzo di posta elettronica. Vi è anche un modulo che si possa scaricare e poi inviarcelo per raccolta di firme manualmente. Quindi noi combattiamo, e oggi si deve orare, pregare il rosario una o due volte al giorno e lottare per Cristo, per la vita e per la famiglia.
Ecco, anche io, cari amici radioascoltatori, vi invito a collegarvi sul sito notizieprovita.it e sottoscrivere la petizione. È fondamentale. Io sono certo che siamo in tanti a credere che si nasce soltanto o maschi o femmine e basta. Non ci sono sessi intermedi, orientamenti sessuali intermedi. Se ci sono è perché purtroppo siamo culturalmente orientati appunto dal male, che naturalmente soggioga anche la nostra psicologia, creando dubbi o altro, ma chiunque chieda ad una persona con un minimo di buonsenso, non è neanche necessaria l'istruzione, proviamo a chiedere a un nostro nonno, a un nostro zio, che cosa ne pensa dell'argomento, dirà semplicemente che si nasce o uomini o donne, o maschi o femmine, non ci sono vie di mezzo. Maschi o femmine e basta, non ce ne sono altri. Padre Serafino, a lei chiederei come credente, per me e per i radioascoltatori che ci seguono, un consiglio per vivere cristianamente veramente questo terribile tempo che si profila anche per noi uomini dell'Occidente del terzo millennio.
Eh sì, è un tempo molto, molto difficile da diversi punti di vista. Questa avanzata, da un lato l'avanzata della cultura del gender e della cultura omosessualista che vuole tappare la bocca a tutti minaccia i mali più terribili contro chi appunto contro chi difende ciò che è secondo la natura, ciò che è fatto da Dio. Dall'altro poi abbiamo visto questa minaccia incombente del terrorismo islamico in nome di Allah, del Corano, che minaccia, no, nuovi attentati o di distruggere l'Occidente, eccetera. La fede nel popolo credente languida, si sta veramente perdendo e non abbiamo più punti di riferimento che ci aiutino, no? A vivere in modo coerente la nostra fede. Quindi abbiamo bisogno di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di essere molto molto pazienti, soprattutto di non allarmarci, di non cadere nell'allarmismo, perché la provvidenza di Dio non manca. Il Signore è presente ed è il Signore che guida la sua Chiesa, il Signore guida ciascuno di noi. Dobbiamo avere fede, dobbiamo avere più fede e per avere fede giustamente dobbiamo pregare di più. Dobbiamo vivere da buoni cristiani nella grazia di Dio, quindi vivere nella grazia senza i peccati mortali, dobbiamo confessarci, dobbiamo andare a messa, dobbiamo pregare. Come diceva Tony Brandi, dobbiamo pregare il rosario, soprattutto il Santo Rosario della Madonna. E così la preghiera ci fa avere la fede e la fede ci preserva da tutti i mali.
Ecco, non c'è niente da aggiungere alla conclusione di Padre Serafino, e se non mi permetto umilmente di ricordare che tutto quello che Padre Serafino ci suggeriva si può realizzare molto più facilmente se ci lasciamo guidare dall'Immacolata, se diventiamo cosa sua, quindi rinunciamo alla nostra volontà per essere totalmente suoi e perché anche noi possiamo diventare delle altre piccole Immacolate sulla terra per intercedere per i nostri fratelli che ne hanno bisogno. È una strada che ci rende felice questa, anche se i tempi sono difficili, anche in mezzo al frastuono mediatico, a queste orge mediatiche che confondono la mente, noi possiamo provare la felicità e tutto questo ci può scivolare addosso solo e soltanto se entriamo nel cuore dell'Immacolata e ci lasciamo prendere da lei. Bene, cari fratelli e sorelle, mi raccomando di aderire a questa petizione e questo è l'ultimo appello che lancio. Vorrei ringraziare il dottor Brandi per essere stato qui con noi questa sera. Grazie, dottore.
È un onore e un privilegio di essere con fratelli cristiani.
E poi naturalmente un grazie grandissimo a Padre Serafino che sempre ci dà il suo contributo, ci illumina con le sue riflessioni e ci dà una luce certa verso cui guardare in questo terribile momento di confusione che si sta vivendo. Grazie Padre Serafino, continui sempre.
Grazie a
così.
Tutti voi.
Ave Maria, allora fratelli e sorelle che siete stati in ascolto, io vi do appuntamento per la Tavola Rotonda al prossimo mese, secondo martedì di febbraio, mentre ci sentiremo prossimamente il quarto venerdì per la nostra consueta trasmissione pomeridiana. Ave Maria.